Benvenuti alla seconda puntata di Gong, 10 minuti con Round 2, il podcast dell'omonimo canale Twitch, in cui si parla di attualità videoludica. E oggi, senza ulteriore indugio, cominciamo subito parlando di statistiche e dati di vendita.
Che è una roba che a volte interessa alcuni, fa scatenare un po' di console war, eccetera, ma non la vogliamo assolutamente presentare o analizzare in quel senso. Ma partendo dai freddi numeri, che poi in realtà tanto freddi non sono perché stiamo parlando di cifre esorbitanti, ci permettono così una riflessione generale sia sullo stato, diciamo, dell'industria. In particolare ci concentreremo su Sony e Nintendo, perché i dati arrivano da quelle piattaforme, su tutto il fenomeno dei giochi cross-gen e sul fatto che la grande N è più sempreverde che mai.
Esatto, perché sono arrivati i dati di vendita non tanto della console quanto delle esclusive, insomma, che sono arrivate anche di recente in ambito Switch e sono stratosferici. Anche prodotti che sono arrivati veramente da poche settimane hanno piazzato milioni di copie con una efficacia, dimostrando appunto un'efficacia, una capacità di arrivare poi al pubblico invidiabile.
Sì, Nintendo, lo sappiamo, con Switch ha sicuramente colpito il bersaglio grosso dopo le difficoltà di Wii U. Nintendo Switch che arriva ufficialmente a piazzare 107 milioni di copie, risultato veramente impressionante, soprattutto considerando che la console, al di là di tutto, è tutto fuorché alla fine del suo ciclo vitale. Anzi, ci sarà tempo per migliorare ulteriormente dei numeri davvero importanti. Si è perso fondamentalmente il conto di quanti sono i million seller sulla console, perché davvero la cosa incredibile è aver creato, lo dicevamo anche in live, un vero e proprio ecosistema in cui giochi diversi riservati a un'utenza molto diversa riescono a performare in maniera eccellente. Si va ovviamente dai recuperoni dei grandi classici dell'epoca Wii U, che sono diventati praticamente invisibili, diciamo, alla loro pubblicazione originale, perché Wii U era andata malissimo come console. Ricordava Francesco che ha venduto 13 milioni di unità, che è letteralmente poco più di quello che ha venduto Pokémon Legend Arceus in 2 mesi e mezzo, tanto per avere un dato. Legend Arceus è pubblicato a fine gennaio di quest'anno, è a 12.65 milioni, quindi un singolo gioco che in 3 mesi vende come una console in tutto il suo ciclo di vita. Dicevamo, Switch 107 milioni di unità vendute, ma davvero con una quantità di giochi con delle performance incredibili di cui si è quasi perso il conto. Mario Kart Deluxe, tanto per citare il titolo più incredibile, ha aggiunto altri 9.94 milioni di pezzi, arrivando a 45 milioni di unità totali, cioè siamo uno su due praticamente.
Esatto, anche Animal Crossing, che è stato proprio il fenomeno della pandemia, anche quest'anno, insomma, dopo l'esito, cioè che è in fase di miglioramento, l'esito pandemico, ha venduto 6 milioni di copie, raggiungendo la cifra ragguardevole di 38 milioni. Ma quello che è più incredibile è proprio la velocità con cui alcune esclusive sono riuscite a piazzare appunto decine di milioni di copie. Il brand Pokémon da questo punto di vista è ovviamente in testa, perché sia il remake di Diamante e Perla sia Leggende Pokémon Arceus hanno superato i 10 milioni di copie, rispettivamente ne hanno fatti quasi 15 e quasi 13, quindi insomma un brand che è una gallina delle uova d'oro per Nintendo. Anche
tra l'altro,
se
non si sono nemmeno fatti concorrenza da sola, perché sono stati pubblicati a pochi mesi di distanza uno dall'altro, uno era un remake, l'altro un gioco completamente nuovo, eppure davvero riscontri importantissimi.
Anche sì, riscontri importantissimi, anche se la qualità, diciamo, non è stata proprio celebrata dai fan del franchise. Prima di passare alle vendite invece di PlayStation 5, però mi piace citare anche Kirby e la Terra Perduta, che in appena 2 settimane ha superato i 2 milioni di copie, ed è sicuramente un segnale molto positivo. Ovviamente Kirby è una delle mascotte un po' meno conosciute rispetto a Mario, ma anche rispetto a Donkey Kong, rispetto a tutto quello che esce dal Regno dei Funghi come Captain Toad.
Zelda.
Zelda, assolutamente. Ecco, non può, non ha la stessa forza, non ha lo stesso traino, però questo Kirby, insomma, è arrivato sul mercato con un bel po' di novità, con un impatto scenico ed estetico sicuramente molto molto efficace, e io sono contento che il mercato abbia reagito così, perché significa che magari Nintendo in futuro potrà continuare a puntare su questo franchise. Fra l'altro, così, insomma, diamo anche qualche consiglio: se vi piacciono i platform, sicuramente non è un platform molto impegnativo, ma è un platform da giocare.
E obbligatorio, metto il carico da 90, se avete dei figli, se volete avvicinare i videogiochi per la prima volta a un target un po' diverso, che siano bambini piccoli, che siano persone che non hanno mai giocato, l'esperienza cooperativa di Kirby la Terra Perduta è davvero davvero invidiabile. Aggiungiamoci anche, giusto per in chiusura, Mario Party Superstars, altra serie storica eccetera eccetera, che però su Switch arriva a 6.88 milioni di copie, segno davvero che c'è spazio un po' per tutto e per tutti, cioè sia i grandi nomi, sia gli spin-off, i titoli magari un fino meno blasonati, su Switch vendono. Quindi Nintendo veramente ha trovato, come dicevi prima, la gallina dalle uova d'oro, e verosimile pensare che, soprattutto a fronte di una line-up per l'anno in corso e anche per il prossimo che ci si aspetta possa essere veramente grandiosa, il fenomeno Switch sia tutto fuorché destinato ad arrestarsi.
Invece passiamo all'ambiente Sony, all'ambiente PlayStation, che ha annunciato le vendite, anzi no, i dati legati alle unità distribuite, quindi non quelle vendute, c'è una piccola differenza.
Sì.
Quelle distribuite arrivano appunto nei negozi, nelle grandi catene, poi a loro sta l'obiettivo di venderla. Comunque,
nel caso di PlayStation 5 è la stessa identica cosa, nel senso che a scaffale, esatto, non esistono, quindi veramente sono dati perfettamente sostituibili.
Comunque il numero di unità distribuite di PlayStation 5 è leggermente inferiore rispetto a quelle che erano, insomma, quelli che erano i desideri di Sony, ma è comunque sta diventando comunque un numero interessante, perché Sony distribuisce quasi 20 milioni di PlayStation 5 nelle due edizioni disponibili, quella solo digitale e quella invece anche con il lettore di dischi. Quello che ci preme sottolineare però è più che altro la differenza ancora abissale che c'è, ovviamente, tra la base installata, quindi il numero di console che sono arrivate nelle case dei consumatori di PlayStation 5 e quella di PlayStation 4, perché se di PlayStation 5 ce ne sono 20 milioni, di PlayStation 4 ce ne sono quasi 120. Perché sottolineo questa cosa? Perché qui si apre appunto un dibattito che voglio fare anche qui con il mio collega che siede accanto a me sul divano di Round 2, ovvero, di fronte a una base installata di PlayStation 4 così concreta, tu credi che anche nel prossimo anno continueremo a vedere una strategia che va in direzione dei titoli cross platform, ovvero di giochi che escono non solo in esclusiva per PlayStation 5, ma che hanno anche una versione PlayStation 4, e magari proprio in nome di quella versione si trattengono un po' dal punto di vista tecnico?
Allora, io ammetto di essere rimasto, come posso dire, emozionato alla dichiarazione di oramai un paio d'anni fa del We Believe in Generations, ovvero da adesso basta, cambiamo marcia, cambiamo regime, nuova console, nuovo tutto, che aziendalmente magari non aveva così tanto senso, ma in realtà mi piaceva come attitudine. È chiaro che le difficoltà produttive abbiano sicuramente cambiato magari in parte in corso i piani di Sony, che infatti non a caso ha fatto un dietro front proprio di 180 gradi. Voglio essere sincero, Horizon Forbidden West soprattutto, anche Gran Turismo 7 e immagino in futuro God of War Ragnarok hanno dimostrato che si può far benissimo anche vivendo a cavallo tra due generazioni, tant'è vero che nel caso del gioco Guerrilla faccio fatica a dire quale sia la versione migliore in senso assoluto, nel senso che non so se è più un miracolo tecnico il gioco su PS4 o la versione PS5, che veramente si mostra in maniera straordinaria. Per il futuro però, almeno dall'anno prossimo, io voglio sperare che questo cambio ci sia, perché è vero che gli hardware sono molto diffusi e il successo di PlayStation 4 è tangibile, però è anche forse ora, dopo un tot di anni, di guardare avanti. Tu come la vedi, Fra?
Io sono un po' più con i piedi per terra, secondo me questo cambio arriverà...
Guardalo il corpo, sentilo, sentilo il corpo.
Secondo me questo cambio arriverà nel 2023, non nel 2022.
Ci no, aspettiamo. No, sono d'accordo con te, 2023, però dal 2023 sì.
Da metà del 2023 in avanti, okay, secondo me
anno fiscale nuovo.
Esatto.
Ok, ci sta, ci sta. Il secondo argomento riguarda un titolo controverso pubblicato quest'anno, ma con tante perplessità, nonostante uno studio di sviluppo importante come Platinum Games. Stiamo parlando di Babylon's Fall, che è un action lanciato tra appunto diverse perplessità, che ha registrato recensioni decisamente tutt'altro che positive, ma che soprattutto ha fatto segnare un record incredibile la scorsa settimana. Un singolo giocatore su Steam dopo appunto pochissimi mesi dal lancio. Cosa ci dice questa cosa, Francesco?
Sì, e tu l'hai definito un titolo controverso, ma secondo me sei stato anche molto gentile, perché possiamo anche dirlo, è un titolo brutto. La cosa che colpisce non è tanto che appunto ci sia questo singolo giocatore che porta avanti una sessione di
gameplay.
Tra l'altro
un giornalista,
esatto,
una cosa anche particolare quella.
La cosa che stupisce è che questa disfatta era completamente annunciata e insomma nel corso dei mesi precedenti al lancio tutti hanno avanzato seri dubbi sul fatto che Babylon's Fall potesse essere in qualche maniera efficace. E quello che ancora non ci si spiega è che ci siano delle software house che portano avanti dei processi produttivi
da milioni di dollari.
Da milioni di dollari per dei prodotti che fin dalla presentazione non hanno mai convinto né il pubblico né la stampa e che probabilmente, non lo so, vengono sviluppati solo in nome di alcune ricerche di mercato. Quindi questo doveva essere un action presentato con un meccanismo di persistenza modello Game as a Service, molto incentrato sul farming, quindi capace di strizzare l'occhio all'utenza orientale, però poi questi sono idealmente delle funzioni, delle feature che funzionano sulla carta. Se c'è tutta l'industria, tutto il pubblico che ti dice
non ti seguo,
ogni tanto bisognerebbe alzare le mani oppure alzare bandiera bianca e sventolare bandiera bianca. Avete ascoltato la seconda puntata di Gong, 10 minuti con Round 2, il podcast che si occupa di attualità videoludica, pubblicato ogni giorno nel primo pomeriggio. Ci sentiamo domani, oppure se volete ci trovate in live ogni mattina dalle 10.